Un vero giardino matura, non invecchia mai. Antonio Perazzi.
A tra poco con il manifesto botanico di Antonio Perazzi.
Crocchette made in Italy con carne fresca? Monge, il pet food che parla chiaro.
Vi presenta Strade in diretta.
Un buon inizio di giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico in via di intensificazione intorno ai grandi centri urbani a causa degli aumentati volumi di questa settimana. Sulla tangenziale ovest di Milano code per la dismissione di un cantiere notturno tra l'innesto con la A4 e Cusago Baggio in direzione Bologna. Le altre segnalazioni di rilievo riguardano le condizioni meteo. Raccomandiamo infatti prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla A24 Roma L'Aquila Teramo tra Vicovaro Mandela e Valle del Salto e sulla A16 Napoli Canosa tra Avellino Ovest e Benevento. Vi ricordiamo infine che per tutta la settimana, a causa di lavori notturni di manutenzione, il traforo del Monte Bianco resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia nella fascia oraria, compresa tra le 19.30 e le 6 del mattino successivo. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra circa 30 minuti.
Il giardino segreto. Le migliori puntate della stagione.
Se il giardino è un ambiente decorato da piante e fiori armoniosamente composti, dove è piacevole indugiare anche solo per il fatto di stare bene quando vi si è immersi, allora il paesaggio spontaneo è pieno di giardini invisibili. Antonio Perazzi.
E Antonio Perazzi, architetto paesaggista, nonché botanico e scrittore, già autore de Il paradiso è un giardino selvatico, è in linea con noi per raccontare il suo manifesto botanico. Bentornato, architetto Perazzi, al Giardino Segreto.
Grazie, buongiorno.
Per trovare i giardini invisibili di Antonio Perazzi può essere sufficiente guardarsi intorno in città, ma perfino sul vialetto, diciamo, di casa nostra, oppure trovarli nel libello manifesto da poco pubblicato da UTET, dal titolo proprio I giardini invisibili, un manifesto botanico. Ha avuto questa urgenza Antonio Perazzi?
Sì, io penso che sia venuto il momento anche di dare qualità proprio al vivere i giardini, non solo farli sembrare belli a tutti i costi e poi magari sentirsi a disagio al loro interno. Quando ero bambino sono sempre rimasto colpito da questa espressione, no? Tutti prima o poi ci siamo trovati davanti a un bel bosco, una bella prateria o qualcosa che comunque era particolarmente di qualità, spontaneo, però sto parlando di ambienti spontanei, e aver detto è così bello che sembra un giardino. Invece secondo me bisognerebbe dire il contrario, bisognerebbe essere in grado di fare dei giardini così belli da sembrare una natura spontanea, no? Quando è generosamente bella indipendentemente dal voler sembrare qualche cosa, perché è una cosa gratuita, perché la natura da sola è in grado di passare un messaggio positivo e basta delle volte.
Una natura che poi è quasi sempre generosa, basta lasciarla correre.
Assolutamente, la dimostrazione è stata proprio quando eravamo nel lockdown, è stata una primavera bellissima, ci sono state fioriture particolarmente esagerate, poi ci sono stati tanti frutti, è stato un anno molto generoso, quindi forse abbiamo solo bisogno di capire che non vogliamo pretendere troppo e dobbiamo cogliere quello che ci viene. La natura da sola già fa tanto, noi forse dobbiamo più assecondarla che sconvolgerla.
Quindi, non so, meno pavimentazioni, vialetti, strutture architettoniche e più natura lasciata andare, per così dire.
Assolutamente, io sarei felice di poter vedere nelle nostre città dei luoghi, dei parchi pubblici in cui c'è l'erba alta, i rami magari degli alberi possono cadere e rimanere in terra con le foglie. Allora a quel punto forse vedremo davvero la biodiversità di cui tanto parliamo, ma in maniera astratta, non facciamo nulla per assecondarla. Invece basterebbe far quello, costerebbe anche meno e forse le persone sarebbero anche più contente e più rispettose nei confronti della natura.
Tutto questo succede nel suo giardino, nel giardino dell'architetto paesaggista, nonché botanico e scrittore Antonio Perazzi in Toscana Piuca, tutto questo succede?
Sì, sì, io ho avuto la fortuna di iniziare a fare il mio lavoro contemporaneamente a ricevere da mio nonno una porzione del potere di famiglia che era incolto e allora ho risposto molto semplicemente all'equazione del non avere soldi, non vivere sempre lì perché io ho sempre abitato a Milano e quindi fare un giardino che fosse a mia dimensione anche di manutenzione. Perché l'economia del giardino non si misura tanto in soldi quanto nell'energia che noi gli dedichiamo, però quell'energia che è quella che serve a fare il giardino è una condizione imprescindibile, no?
Chissà quanta energia poi ha trovato nel suo giardino evidentemente.
Tantissima, anzi, pensi che, per esempio, io una delle prime cose che mi sono messo a fare proprio perché ero un po' stanco di quel tempo dedicato nel weekend al giardino per poi dopo lasciarlo in ordine e andare via e tornarmene la domenica sera a Milano, ho iniziato, per esempio, a ottimizzare il taglio dell'erba e invece che tagliare tutto e fare poi delle bordure di fiore, ho lasciato formare il più possibile le piante spontanee che ho reso belle, più decorative, lasciando come delle specie di isole, di praterie. Questo ha ridotto la manutenzione del giardino del 60%, quindi questo significa che io tagliandolo 2 volte l'anno ho delle ricchissime fioriture che non devo irrigare, tra l'altro non devo concimare, non devo fare niente e è un giardino che mi chiede meno tempo. Nel giardino dobbiamo un po' fare quello, dobbiamo dare quel tanto di ordine che però serve a renderlo comprensibile ma allo stesso tempo lo lascia esprimere per se stesso, no? Quindi se è una prateria ha un percorso stretto che mi rende possibile frequentarlo, fruire di quello spazio, basta per disegnare lo spazio invece che tagliare tutto e fare il pratino all'inglese. Poi che dire, il pratino all'inglese è bellissimo, ma forse non siamo tutti calciatori. Dal giardino non ci aspettiamo di dover per forza avere un prato perfetto su cui la palla rotola perfettamente, no?
Dal giardino ognuno si aspetta un po', insomma, ciò che vuole, ma un'altra frase mi ha colpito del suo libro. Il giardino per me rappresenta il punto di contatto con un universo parallelo dentro cui siamo immersi. Qui le
Sì.
piante fanno viaggiare, eh?
Sì, perché io penso che adesso siamo a un bivio. Abbiamo capito che proteggere la biodiversità, essere tutti ambientalisti, è un esercizio di coerenza storica anche, però lo continuiamo a fare stando all'esterno di questo mondo, no? Come se fossimo osservatori di qualche cosa che abbiamo davanti. Invece, per essere ambientalisti, bisogna essere dentro la natura, bisogna occuparsene. Per essere giardinieri, bisogna avere un giardino di cui occuparsene. Se si vuole avere un giardino, bisogna essere giardinieri. Quindi, l'unico, secondo me, o almeno una buona partenza per cambiare questa equazione di astrazione del proteggere l'ambiente ma non fare nulla per farlo veramente è farne parte, decidere di farne parte, essere parte di quel mondo selvatico che ci dà tanto buon umore e che ci restituisce anche in un certo senso qualità all'ambiente, perché le piante per esempio sono l'apparato immunitario dell'ambiente. Se noi le trattiamo male, le tagliamo, come ci possiamo aspettare che questo ambiente migliori?
E quindi un giardino selvatico, spontaneo il più possibile, lasciato correre, diciamo così, è in grado di farci sentire dentro natura molto di più di un giardino formale disegnato.
Assolutamente, anche perché il giardino spontaneo sa meglio di noi quando è la stagione giusta per andare in letargo e aspettare che poi arrivi l'acqua, piuttosto che viceversa, sa che in un anno in cui fa particolarmente caldo, particolarmente freddo, non bisogna azzardare di fiorire prima o di fruttificare troppo o di crescere troppo. Perché, ripeto, le piante sono degli organismi molto più esperti di noi e più antichi di noi, in grado di capire come adattarsi a un mondo che cambia di continuo, no? Climatici in un certo senso ci sono sempre stati. Invece noi che siamo delle povere scimmie tropicali nude, tra l'altro non abbiamo neanche una pellicetta che ci protegga, siamo i primi vulnerabili di fronte a tutto questo. Dobbiamo convincercene, quindi dobbiamo imparare a per dare qualità al nostro vivere, a ritrovare quel mondo selvatico che viceversa adesso forse non riconosciamo più anche per via di tutta questa tecnologia che ci astrae anche dalle percezioni quotidiane, no? È il momento di lasciare un attimo il telefonino e di guardare la natura.
E la natura, e questo tipo di natura può essere tranquillamente portata anche in città.
Questo momento è un momento molto prezioso, non solo come ispirazione, ma proprio come qualità proprio dell'ambiente urbano. E se questa natura noi la impariamo a secondare, non solo risparmiamo, ma diamo veramente la possibilità alla natura di esprimersi con molto più equilibrio. Gli alberi non vanno potati, anzi, io rimango molto colpito da questo grande desiderio di piantare tanti alberi in città, che è sacrosanto, in un periodo in cui però il territorio italiano non è mai stato così ricco di foreste dal 1700 in avanti. Quindi, in buona sostanza, bisogna essere più lucidi quando si mettono gli alberi. Bisogna anche capire che gli alberi hanno dei tempi molto lunghi, hanno bisogno di molto spazio. E quindi, se pianto degli alberi in un ambiente urbano, ma le loro radici, l'acqua che gli arriva alle radici perché è una superficie magari impermeabile, non gli arriva correttamente, sto facendo qualcosa di sbagliato. Allora, perché non assecondare questi alberi che nascono spontaneamente? Quanti alberi nascono spontaneamente in una città? Tantissimi. Pensi che addirittura la maggiore biodiversità che noi abbiamo sul territorio è in un ambiente periurbano. urbano piuttosto che in un'aperta campagna. Ma in un ambiente urbano, dove noi andremo a vivere sempre di più nei prossimi anni, bisogna che la natura sia in grado di esprimersi, perché se lo fa autonomamente sarà in grado di adattarsi all'ambiente che non è propriamente quello adatto alle piante per vivere, e lo farà con un risparmio energetico, idrico e di suolo molto migliore, molto meno impattante rispetto a quello che potremmo fare noi autonomamente.
Ma quali sono questi alberi spontanei?
Le famose robinie, che tanto hanno contestato per anni gli studi degli studiosi, che dicevano che era una pianta invasiva, piuttosto che anche l'ailanto in un certo sostanza.
E infatti,
in un certo
tutti
senso.
Dicono che sono invasive.
Ma sa cosa si dice tra paesaggisti? Che le piante, le uniche vere piante invasive che conosciamo sono quelle autoctone, cioè sono quelle più robuste, sono quelle che a lungo termine sono in grado di resistere. Ma io non sto cercando di mettere in dubbio il fatto di preservare la biodiversità, che è la direttiva che seguiamo tutti noi che ci occupiamo dell'ambiente. Sto semplicemente dicendo che in un ambiente assolutamente alienato come quello urbano, ben vengano delle piante invasive se sono in grado di dare qualità alla città e al vivere all'aperto, perché devono essere delle piante molto molto più in grado di sopportare l'inquinamento e il poco suolo rispetto a quelle che invece ci piacerebbe che fossero in grado di farlo ma non lo riescono a fare, che sono quelle più fragili di un ecosistema che va protetto altrove, nei parchi naturali, nella natura selvatica incontaminata, nelle riserve, eccetera eccetera.
Antonio Perazzi, basta aprire gli occhi per vedere i giardini invisibili, il titolo dell'ultimo suo libro, Un manifesto botanico, edizioni UTET. Grazie per essere stato nel giardino di Radio 24.
Grazie, e spero che serva qualcuno per apprezzare ancora di più la natura selvatica di cui abbiamo tanto bisogno.